A Man, The Boy and the Donkey.
La storia è intitolata L'uomo, il ragazzo e l'asino.
It's an Aesop fable.
È una favola di Esopo.
So, a man and his son were once going with their donkey to market. As they were walking along by his side, a countryman passed them and said,
Un uomo e suo figlio una volta stavano andando al mercato con il loro asino. Mentre camminavano al suo fianco, un contadino disse loro,
You fools, what is a donkey for but to ride upon?
Stolti, a che serve un asino se non cavalcare?
So the man put the boy on the donkey and they went on their way.
Allora l'uomo mise il ragazzo sull'asino e se ne andarono.
But soon they passed a group of men, one of whom said,
Ma presto superarono un gruppo di uomini, uno dei quali disse,
See that lazy youngster? He lets his father walk while he rides.
Vedi quel ragazzo pigro? Lascia camminare suo padre mentre lui cavalca.
La gioventù di oggi.
So the man ordered his boy to get off and got on himself.
Allora il padre chiese al ragazzo di scendere e prese lui il suo posto.
They hadn't gone far when they passed two women, one of whom said to the other,
Non arrivarono lontani quando incontrarono due donne, una delle quali disse all'altra,
Shame on that lazy lout to let his poor little son trudge along.
Vergogna a quel pigro zotticone a lasciare che il suo povero figlioletto cammini a piedi.
Well, the man didn't know what to do, but at last he took the boy up before him on the donkey. By this time they had come to the town, and the passerbyers began to jeer and point at them. The man stopped and asked what they're scoffing at.
Ebbene, l'uomo non sapeva cosa fare. Alla fine, sia il padre che il figlio cavalcarono insieme sull'asino. Giunti in città, i passanti cominciarono a deriderli. L'uomo si fermò e chiese cosa stessero deridendo.
Ragazzi, everybody make a laugh.
The man said,
Gli uomini dissero,
Aren't you ashamed of yourself for overloading that poor donkey of yours, you and your hulking son?
Non ti vergogni di te stesso per aver sovraccaricato quel tuo povero asino, tu e il tuo grosso figlio.
The man and the boy got off and tried to think what to do. They thought and they thought until at last they cut down a pole and tied the donkey's feet to it and raised the pole and the donkey to their shoulders.
L'uomo e il ragazzo scesero e cercarono di pensare cosa fare.
Qui bisogna assolutamente accontentare tutti, ragazzi.
Alla fine tagliarono un palo, vi legarono l'asino per le sue quattro gambe e lo misero sulle spalle all'asino.
So, the moral is, try to please everyone and you'll please no one.
La morale è, chi cerca di accontentare tutti non farà contento nessuno.
Yeah, Abraham Lincoln, he said, You can try to please some of the people all the time. You can please everyone some of the time, but you can never please everyone all the time.
Chi ha detto questo?
Abraham Lincoln.
Ah, Lincoln.
Abraham Lincoln. Abraham Lincoln.
Ha detto che puoi accontentare alcune persone. Always. Again.
So some you can try.
Always.
Fine, let me say
lost.
It again.
Angela, sei licenziata.
This is difficult.
Fine,
però,
I can
se
repeat
ti concentri, ti riassumiamo.
I can repeat it for you if you want.
Go.
Okay, fine. You can please some of the people all the time.
Puoi accontentare una parte delle persone sempre.
You can please everyone some of the time.
Puoi accontentare tutti a volte.
But you can never please everyone all the time.
Però non puoi accontentare tutti e sempre.
Yeah, because it's true. You cannot please everyone all the time. Because everyone has a different idea.
He knew that for sure. He was in the between the north and the south.
Abraham Lincoln sapeva questo perché era nel mezzo tra il nord e sud.
Civil War.
Nel Civil War. Guerra civile.
Perché era nel mezzo?
Well, why was he in the middle?
He was from the south, but he was the president of the north, and he declared
perché lui era originario dal sud, però combatteva per il nord.
Ah, sì.
He was the president.
Era il presidente del nord.
E non lo sapevo questo. Anyway. Quindi era meridionale. Serve qualche, come dire, la Sicilia americana, per modo di dire.
Something like that.
Very good. Bene, gloria a Dio. Allora, andiamo, qual è la morale qua?
Qual è la morale dell'asino?
Matteo 6:33. Chi è che cercheremo di accontentare? a Dio o l'uomo.
Matteo 6:33. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più.
Ecco, allora cerchiamo di accontentare Dio e così tagliamo la testa al toro.
Amen.
E gli altri si arrangino. Se non sono contenti che facciamo contenti Dio, mi dispiace, non possiamo fare altro. 1 Corinzi 2:2.
Poiché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Cristo Gesù e Lui crocifisso. 1 Corinzi 2:2.
Gloria a Dio. Allora quando non sapete chi compiacere, compiacete Dio. Perché tanto, guarda, neanche Gesù ci è riuscito, con tutta la sua potenza, a compiacere tutto il mondo. A compiacere, ma neanche ha potuto compiacere la sua famiglia carnale, i suoi fratelli, lo dice in Giovanni 7,5. Neanche ha potuto compiacere la sua famiglia. Galati 1, 10-24.
Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio?
Domanda.
Oppure cerco di piacere agli uomini?
Dio, poco successo.
Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non è opera d'uomo, perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Ma Dio mi ha chiamato mediante la sua grazia. Allora io non mi consigliai con nessun uomo.
Ecco.
Galati 1, 10-24.
Sì, sono degli stralci, va bene.
Sì.
Gloria al Signore. Quindi, fratelli, qui stiamo parlando di una cosa che credo che tutti abbiamo bisogno da imparare qualcosa. Il conformismo. Se cerchiamo di conformarci agli altri e tentiamo di assecondarli, e chiunque abbia tentato ha combattuto una battaglia persa in partenza. Guarda, c'è una vecchia canzone di Gaber sul soggetto, va bene, che direte non è cristiana, d'accordo che non è cristiana, però il messaggio è interessante perché com'è che si chiama il titolo?
Il conformista.
Mettiamola, Angela, questo canto.
Sì.
D'accordo? E non sto propagandando Gaber, che era un ateo, però era simpatico. È un ateo che credo che, chissà, in un modo o nell'altro sarà diventato cristiano, speriamo. E il canto si chiama Il conformista. Lo vuoi cliccare?
Sì, è pronto.
E poi diamo un piccolo messaggio.
Sì.
Nuovo che da tempo che non sono neanche più fascista, sono sensibile altruista, orientalista ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista. In senso letterale sono progressista, al tempo stesso liberista, antirazzista e sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista, ultimamente sono un po' controcorrente, sono federalista. La parte giusta è conformista, ha tutte le risposte belle chiare dentro la sua testa, è un concentrato di opinioni che tiene sotto il braccio due o tre quotidiani e quando ha voglia di pensare pensa per sentito dire forse a buon opportunista, si adegua senza farci caso e vive nel suo paradiso il conformista. è un uomo a tutto tondo che si muove senza consistenza, il conformista. Salina a scivolare dentro il mare della maggioranza, è un animale assai comune che vive di parole, da conversazione. Di notte sogni vengono fuori, sogni di altri sognatori. Il giorno esplode la sua festa, che è stare in pace con il mondo, e farsi largo galleggiando il conformista. Il conformista. Io sono un uomo nuovo e con le donne c'ho un rapporto straordinario, sono femminista, sono disponibile, ottimista, europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista, ero marxista, leninista e dopo un po' non so perché mi sono trovato catto comunista. Rimbalza meglio di un pallone conformista, l'aerostato evoluto che è gonfiato dall'informazione, è il risultato di una specie che vola sempre a bassa quota in superficie, poi sfiora il mondo con un dito e si sente realizzato, vive e questo già gli basta. Devo dire che oramai somiglia molto a tutti noi, il conformista, il conformista. Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che si vede a prima vista, sono il nuovo conformista.
Quindi vediamo come uno che cerca sempre di compiacere tutti non ci riuscirà mai, però in più rimarrà sempre frustrato. E questo si applica nelle cose mondane e anche nelle cose spirituali. E questo messaggio che segue, infatti, lo abbiamo intitolato Il compiacitore.
Va bene, pregava per un canto, mi è venuto questo di Gaber.
Sì.
Questo dà l'idea. L'hai pubblicato, Gloria? Non ancora.
Lo sto facendo adesso.
Ecco, adesso ho dato, mettiamo questa piccola foto sulla pagina radio, così. Si chiama Il compiacitore. Una foto che ho trovato su internet, mi sembra appropriata. Perché come abbiamo letto prima Galati 1.10, me lo ripeti per cortesia?
Galati 1.10. Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio, oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Galati 1.10, dice Paolo.
Amen. Il cercare di compiacere, e cos'è cercare di compiacere? È una schiavitù.
Ah.
Uomini, donne, che passano il tempo a sistemarsi la faccia, sistemarsi l'apparenza prima di apparire su un Facebook, cercando falsamente di apparire qualcuno che non sono. Magari, non so, sulla falsariga di qualche attore, attrice di Hollywood, qualche cantante. E magari gente di chissà quali morali e costumi, idoli che impersonano ruoli che di norma vengono pagati colpi di milioni per queste finzioni. Uno deve farsi vedere che è un duro, quell'altra donna deve farsi vedere che è un angelino. E poi le parti che recitano nei film, che poi cambia in continuazione, ogni film cambia la storia. E quelli che li guardano questi film, e praticamente si... Penso che l'attore sia veramente così. Mi ricordo di vedere in India che c'era un politico che stava correndo per la politica, un indiano, e praticamente questo qui mi diceva, questo fratello indiano, mi diceva che aveva molte chance di successo perché lui aveva fatto un film. In questo film l'India è la più grande nazione produttrice di film, adesso non so con internet come è andata, ma sono 1,5 miliardi. E lui ha fatto la parte di Dio in questo film. E gli indiani, che tutti vanno a vedere i film perché non sanno leggere e scrivere, la maggioranza, perlomeno quando c'ero io. E questo qua, che ha fatto la parte di Dio, e in India centinaia di milioni di gente credevano che era Dio, perché lui crede nell'incarnazione. Capito? E così, attenzione, quando cerchiamo fratelli e sorelle, cercate di imitare un attore di Hollywood, qualche idolo cantante, che loro fanno queste parti a colpi di milioni, ma in realtà è gente che divorzia, sono dei divorziatori seriali, la morale è sotto zero, eccetera. Guarda, Giovanni 8,32, Gesù ha detto: conoscerete la verità vi farà liberi. Quindi quello che ci fa liberi non è apparire su Facebook con una faccia che non è la nostra, pitturata, se sei una donna, con le ciglia tutte svirgolate.
Sì,
lasciate in pace le ciglia, sorella, perché è la più bella. Io mi dà fastidio le donne con le ciglia contraffatto. Cioè, io, va bene, sopporto anche quello, ma le più belle ciglia femminili sono come Dio le ha fatto.
Naturali.
Sono bellissime le ciglia, lasciatele in pace. Non imitate quelle poveracce di Hollywood che si fanno le ciglia a mandorla, cioè lasciatele così. E gli uomini anche, cercate di non fare tutti il super uomo di Hollywood. Siate voi, siate normali. Gesù si comportava normale, non era il grande campione di sollevamento pesi o il super muscolo orangutangu che quando cammina per le strade le donne svengono. Non era così.
No.
Bene. Angela, tu svieni quando vedi uno super muscolo che cammina?
No.
Gli fischi dietro?
No. Infatti quelle persone quando li vedi già sai che they're too much into themselves.
Sono troppo dentro di se stessi, narcisio.
It's all about me, it's all about me all the time.
Sì.
It's not something you admire in
people. Gente che passa 30 anni a farsi crescere i muscoli o 10 anni perché le donne mi devono guardare. Vabbè. Cioè, cosa dici te?
No, I don't admire.
È l'opinione femminile.
No.
E le donne lo stesso. Truccarsi le ciglia, questo, quell'altro.
False nails and false eyelashes.
E in America è molto popolare le false unghie che spuntano. Yeah. Come fanno a scrivere la macchina?
And these false eyelashes that you glue on your eyes. I don't know how they work those things.
E che poi è la moda, si incollano le ciglia sugli occhi. Così che l'uomo sviene.
Yeah.
Io quando vedo quelle così mi metto a ridere. Caspita, quello sembra un negozio ambulante. Quello.
And,
uomini e donne.
And in nowadays it's worse. They do a bunch of implants to make bigger lips and bigger breasts. And it's terrible.
Fanno plastica facciale per le labbra più grosse, per non parlare di seno e tutt'altro resto.
No,
lasciate in pace il vostro corpo come Dio lo ha comandato. Avete capito? Mio piccolo suggerimento, poi ognuno farà come vuole, farà come al solito quello che vogliono. Comunque, certo, dobbiamo renderci presentabili, però cercare di radicalmente cambiare chi realmente siamo ci porta a vivere nel surreale, ci porta ad essere, a vivere una bugia. Non siamo quella persona lì che facciamo vedere su Facebook. Come c'era sul giornale uno che ha fatto un appuntamento con una donna su Facebook, quando l'ha incontrata è rimasto così deluso che l'ha uccisa. Attenzione, ci sono anche criminali in giro. No, questo per dire come la gente rimane delusa. Tu non sei quello di Facebook, tu sei quella persona che ci vorranno giorni, mesi, anni per conoscere bene a fondo. E allora cerchiamo di rimanere come Dio ci ha fatto. Chi siamo noi per lamentarci su ciò che Dio non si lamenta e che ha permesso che sia parte della nostra personalità? Come osiamo lamentarci? Comunque voglio dire che compiacere agli altri è una forma di schiavitù.
Cioè la gente fa queste cose con il proprio corpo per compiacere agli altri.
Esatto. Esatto, le donne andare in giro con le mutande di fuori perché gli uomini perdono il controllo. A me mi fanno pena quelle donne lì. Mi fanno veramente pena. Va bene? Cioè oggi la moda è la donna, la moda è che deve essere una prostituta. Ai miei tempi quella era prostituta con le gambe così, le gambe cosà. Erano donne che volevano soldi, volevano una posizione, volevano accalappiare il fusto del quartiere. Dove sono quelle donne di una volta vestite in un modo semplice? Mi ricordo, guardavo Sanremo e c'era Gigliola Cinquetti che cantavano Non l'età. Dove sono quei tempi? Adesso la moda è prostituzione. La moda è l'uomo deve sembrare un orangutangu e la donna una prostituta, una battona. Guarda il mondo.
Ho una domanda, fratello Giuseppe.
Allora guardiamo il mondo dopo.
Sì, no, perché io durante la mia vita ho avuto tanti problemi di questo tipo, di compiacere alla gente.
Compiacere.
Compiacere alla gente, soprattutto alla mia mamma, che she was intimidating me almost.
Che lei, all the time. Lei ti sentivi spaventata, intimidita.
So then, for fear, you please. For fear, sì. You please. I would please her.
Nel tuo timore di cercare di compiacerla?
Sì, perché lei she was intimidating me and I was trying to please her.
E tu cercavi sempre di compiacerla.
Per timore di lei. E cosa fai in queste situazioni? Come ti puoi liberare?
Ti metti in ginocchio e chiedi a Gesù liberami dal diavolo. Liberami di questo spirito. Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza e di amore, e di una mente pronta e di uno spirito di correzione.
Infatti mi ricordo, tu hai pregato insieme a me tante volte per questo e mi dicevi ti devi liberare di questa paura della tua mamma e non compiacerla quando qualcosa non è per la gloria di Dio.
Certo, e poi alla fine l'hai evangelizzata e si è salvata e hai risolto tutti i problemi. Sì. Gloria
sì.
A Dio.
Sì.
Brava, brava Gloria.
No, grazie Gesù e grazie sì. A te anche che mi hai aiutato perché per paura, per amore vuoi compiacere. Però non è sempre la volontà di Dio.
Sì, è vero. Non cercate di compiacere nessuno, neanche me. Non compiacere me, devi compiacere Dio.
Però ho una domanda.
Se c'è compiacere me, non hai compiaciuto Dio.
Qual è l'equilibrio giusto? Perché un bambino deve compiacere ai genitori, una moglie deve compiacere al marito, farsi anche bella per lui. Anche il marito deve compiacere alla moglie. Qual è l'equilibrio giusto?
E il Vangelo, l'amore è l'amore di Dio e dopo l'amore di Dio anche l'amore tuo. L'amore, l'equilibrio giusto è l'amore, il perdono, è offrire la tua sedia, offrire la tua acqua, offrire il tuo amore, cioè tutta la legge, 613 comandamenti sono risolti, sono racchiusi in uno, ama Dio, ama il tuo prossimo e basta. Cioè non serviva la Bibbia se l'umanità avesse ubbidito alla legge dell'amore di Dio. Non c'era la Bibbia nel giardino dell'Eden. Non sarebbe stato necessario i profeti, i martiri, Gesù sul Calvario. Se semplicemente Adam ed Eva e compagni avessero ricambiato l'amore di Dio. Invece no. È arrivato il diavolo e ha detto sì, come no, vieni qua. Va bene, la soluzione è Gesù, il Vangelo, la preghiera, in ginocchio, l'ubbidienza. Andiamo a vincere il mondo per Gesù.
Io penso anche che se queste persone ti manipolano, perché la mia mamma mi manipolava.
Ti manipolano?
Ti manipola, la mia mamma mi manipolava e non era per la gloria di Dio. Allora se il tuo coniuge ti manipola?
Ti manipola.
Ti manipola che non è per la gloria di Dio, allora in quel caso non devi compiacere.
Non devi compiacerli,
compiacere.
Però devi amarli.
Sì.
Amarli non vuol dire compiacerli.
Mm-hmm.
Gesù aveva un grande insuccesso. Gesù ha un grande insuccesso a compiacere la gente. Aveva molto più successo a offenderla.
Mm-hmm.
Pane al pane e via. La Madonna gli fa, che poi Maria non è una Madonna, dice non c'è più vino. L'ubriacamento è interrotto, cosa faccio? Che c'è tra me e te? Lui non ha neanche cercato di compiacere la madre,
Però l'ha compiaciuta alla fine.
Quando, ma sì, per farla contenta. Ma farla contenta.
Ah.
Però la sua prima reazione è stata: ma che c'è tra me e te? Sono qua a fare il vinaio. E Maria gli aveva dato un'occhiata, va bene, dai, forza, porta un po' d'acqua.
Mm-hmm.
D'accordo, così lo vedo io. Ma questa è nella Bibbia. Che c'è tra me e te? D'accordo?
Sì.
Quindi, perché poi entra in una prigione. Cioè il diavolo, le prigioni del diavolo cosa sono? Cioè tutte le leggi del mondo, le leggi qui in Sud America, in Italia, in Europa, è una prigione, leggi legali. E poi ci sono le leggi religiose, ogni religione ha le sue leggi, le sue dottrine, e così, e quella è un'altra prigione religiosa. Il diavolo tiene tutto il mondo nelle prigioni, e il compiacere è una prigione, regole. Va bene, tu quando ti battezzi nello Spirito Santo e cominci a seguire Gesù e diventi quello che devi diventare, il motivo che Dio ti ha creato per essere, cioè un piccolo missionario come Gesù, sei libero. Libero. Nell'amore non c'è prigione. Galati 5, 22, 23.
Galati nel nome 5, di Gesù. Galati 5, 22 e 23.
Questo è il modo di uscire da tutte, da ogni prigione. Fratello, ti senti triste, ti senti solo, ti senti in malinconia, ti senti, hai problemi con la moglie non ti capisce, il marito non ti capisce, il papà, il figlio, non vi capite? Questo è il modo di uscire da queste situazioni. Ti odiano, ama, sono egoisti, tu fai l'altruista. Ti hanno rubato, tu perdonali. Questo è il modo di uscire dal mondo del diavolo.
Galati 5, 22 e 23. Il frutto dello Spirito invece è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. Contro tali cose non c'è legge.
Galati.
Galati 5, 22 e 23.
Devi ripetere perché sono Franco che scrive.
Ok, sì Franco.
Ripetere. I fratelli prendono appunto. Abbiamo fratelli, anche fratelli fedeli che scrivono. Perché questo da memorizzare.
Sì, Galati 5, 22 e 23.
Quindi questi qua che sono nove...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, sì.
Ecco, sono nove virtù. Dovete guardare queste nove come nove porte per uscire dal diavolo, uscire dalle prigioni, uscire da nove prigioni. Sono nove porte. Caspita, quante ancora vuoi? Ti bastano nove porte per uscire dal potere del diavolo? Ti sei svegliata triste stamattina? Prendi una porta e imboccala. La porta della gentilezza, la porta del perdono, la porta di andare a evangelizzare nelle strade, la porta di andare a evangelizzare ovunque, la porta di amare quel marito che non lo merita, come fratello Giuseppe, la porta di amare la moglie. Ma non lo merita, ma è logico che nessuno, ci meritiamo l'inferno, cosa stai lì a chiederti se lo merita? Non lo merita. E scusa, lo meriti tu? No. Io non ho mai fatto i suoi sbagli, ma molti di peggio però. Guarda, con piacere agli altri, guarda, è quasi tanto difficile quanto compiacere noi stessi. È possibile compiacere noi stessi? È un'impossibilità. Le ciglia non sono mai abbastanza svirgolate come la Greta Garbo. E le labbra non sono mai come la donna Cannone. E poi i capelli in testa è più bella la parrucca di quello là.
Quello sì che è una schiavitù.
Questa è una schiavitù. Gesù non ha perso... guarda, ha visto mai Gesù nella Bibbia andare in giro con lo specchio?
No.
Capito? Gesù non gli interessava niente del narcisismo, capito? Il mondo sono un mucchio di narcisisti, compreso me, ero, per grazie a Dio spero di non esserlo più. E dovevo mettere la camicia così, perché se la donna non mi guardavano. Andavamo a ballare dove andavamo, lì a bere il whiskettino così. Però poi il Signore mi ha liberato da queste cose, non ho più bisogno di bere whisky per sentirmi quello che non sono. Sono tranquillo. Detto mia moglie ha detto che quando mi ha conosciuto a Romania ero vestito come un nonno, vestiario di nonno. non mi interessava niente, tanto né correvo dietro le donne, neanche correvo dietro a me, non c'era niente da far vedere che razza di, alla moda. Allora lei ha cominciato a dire, tu devi vestirti bene. Anche la comunità mi ha detto, guarda che tu sei pastore e devi avere una certa... Ah, Dora, tu non senti?
Sì.
A forza, parla. Cos'è che mi dicevi?
Devi avere una presenza.
You need to... Deborah. Quando andiamo fuori, tu sei missionario, rappresenti Gesù and you have to look very good. We have to look very good.
E anche la missione?
Sì.
Quindi non posso sembrare come un barbone sotto un ponte?
E a volte ti dicevo, no, così non esci, Deborah, cambiava i tuoi vestiti.
Infatti io sono molto più elegante, c'è una bella camicia, una bella giacchetta qui, cioè accettabile.
Ma non è che sei elegante, adesso sei normale, diciamo.
Questa camicia l'ho comprata di seconda mano, sei però semplicemente è elegante però.
Ma no, è normale.
Capito? Ma prima invece... Va bene, quindi un equilibrio, va bene. Io ero troppo di là che trasandato. Va bene. Almeno, perlomeno quando ero lì in Romania.
Quindi dici che dobbiamo renderci presentabili? Le donne e gli uomini.
Ecco.
Ma non esagerare.
Quindi non tentate di compiacere gli altri, perché è altrettanto difficile come compiacere a voi stessi. È impossibile. Solo Cristo dà la sufficienza. Solo in Gesù, va bene, possiamo compiacere altri e noi stessi. Guarda, se guardiamo in giro, guardiamoci in giro. Cosa c'è di più frustrato e insoddisfatto del mondo intorno? Persino l'elite, i ricconi, all'apice del successo, i signorotti che oggi controllano il mondo, le multinazionali, che si sono divisi il mondo. Sai che è tornato il feudalismo, c'è il nuovo feudalismo tra multinazionali, multimedia, multibanche, le multi bustarelle per controllare i politici, va bene, e anche questi che non sanno più dove lanciare le bustarelle, perché anche i più ricchi del mondo, persino tra di loro, sono i più inappagati, i più frustrati, i più tristi, tristoni, abbattuti, depressi, cipressi, non importa quanto sono ricchi, hanno perso persino la speranza che la ricchezza dava la felicità, non c'hanno neanche più quell'illusione, e allora molti di loro suicidio. Perché credi che certa gente a certa età beve, dico tanto vale che muore bevendo? Insomma, questo per dire che noi figli di Dio non abbiamo bisogno di essere compiacitori né verso il mondo e neanche verso gli abitanti del mondo, i mondani. E neanche noi stessi. Non puoi compiacere neanche te stesso?
Vero.
Tanto vale che compiaci Dio, non se ne parla più. Guarda, facciamo una cosa. E allora Dio ci chiama ad amare il mondo. Va bene, visto che non possiamo compiacere né loro né noi, andiamo ad amare il mondo come ha fatto Gesù con la salvezza di Dio, va bene? Però che nessuno si sogni più illusioni di poter compiacere un mondo egoista che rigetta Dio. Tu cerchi di compiacerlo, stai perdendo tempo. Il diavolo ha dato a quelli che lo servono di più e gli... soldi a palate, sono contenti? Assolutamente no. C'è un riccone che va in giro col suo yacht, uno dei più ricchi del mondo, che c'ha questo qui, veramente non sa più dove mettere i soldi, e adesso ha deciso di cominciare a depopolare il mondo, a depopolare la popolazione, perché è così, si è annoiato, vuole ammazzare tutti adesso, e avanti con le pandemie. Voi sapete di chi parlo?
C'ho
un computer che controlla. Allora, diciamo, buongiorno, signor computer, come va? Tutto bene? Si beve un caffè, una camomilla. Beh. Allora, guarda.
Un versetto bellissimo che dicevi, che dobbiamo fare come ha fatto Gesù, andare in giro amando il mondo. Atti 10:38. È bellissimo. E parla di Gesù che dice, vale a dire...
Ci hai convinto.
Vale a dire, Atti 10:38, vale a dire la storia di Gesù di Nazaret, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui.
E ti immagini Gesù lì con lo specchio, devo andare a predicare. Qualcuno mi spazzo, lì c'è un po' di polvere sulle spalle. Pronti? Test. Ecco Maria Maddalena che si sistema le sopracciglia. Ecco Maria Betania lì col rossetto. Ma non potete mettere il rossetto, non ci interessa. Com'è che ha detto quella predicatrice? Ha detto se la parete scialba, dagli una pitturata. Guarda, è una missione impossibile cercare di compiacere. Il compiacimento è una bugia. Va bene? Guarda, neanche Gesù ci è riuscito dopo tre anni e mezzo di dare amore, verità, salvezza. Alla fine, cos'è che gridavano davanti a Pilato? Oh, eccolo il nostro amico che ci ha sfamato, ci ha guarito, ci ha liberato dai nostri demoni. Oh, Pilato, io metto una buona parola. Sì, per Barabba l'hanno messa però. Cos'è che dice Paolo? Prima Tessalonicesi 2, 4 a 6. Cosa dice Paolo?
Parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Difatti non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidigia. Dio ne è testimone. E non abbiamo cercato gloria degli uomini né da voi né da altri. Primo Tessalonicesi 2, 4 a 6.
Gloria a Dio. Bello. Quindi speriamo che da oggi in poi, dopo questo messaggio, a tutti quanti faremo a gara non compiacere più nessuno, però amarli.
Sì.
Non potete mica offenderli, insultarli. Non andiamo all'estremità, a leccargli i piedi, all'altra estremità che li offendiamo.
Allora,
per cortesia camminiamo come Gesù, che non andava in giro a offendere nessuno, andava in giro ad amare tutti. Però quando arrivava una capra, diceva, scusi, lei è una capra. Come ti permetti? Io sono un capo religioso. Sì, un capro religioso.
Allora, come si fa se vuoi incoraggiare qualcuno? Non lusingare, ma incoraggiare.
E come si fa?
Quella è una cosa giusta, incoraggiare.
L'amore di Dio, l'amore di Gesù, la tua amicizia, un po' di Vangelo se puoi, se lo riceve. Semplicemente amore e Vangelo. Come si fa? Facilissimo. Cioè, dagli il Vangelo. Se sei sposata, ispira tuo marito a essere innamorato di te tutti i giorni, eterno fidanzato. Se sei singola, ispira i fratelli intorno con l'amore di Gesù, come sappiamo che tu fai, Dio ti benedica, cerchi di fare sempre.
Ma come fai per non sembrare che li stai lusingando? Solo incoraggiando nel Signore.
E non li lusingare. Dai la verità. Perché dai la verità. La verità a volte offende. Perché quando diventiamo compiacitori, non stiamo più camminando nella sincerità, ma camminiamo da lusingatori. Lusingatori cos'è? È un complimento falso.
È lungo. Sei così, capito? Così, così, così.
Oh, tu qui, tu là.
Quando ti innalzano troppo, allora è una lusinga.
È una lusinga, adulazione, è un inganno, capito? I lusingatori, se non si fermano, arrivano sempre al traditore, sempre. Perché la lusinga è sempre falsa. E anche alla radio abbiamo passato fratelli che ci lusingavano, però erano falsi. Poi è arrivato al nitty gritty, come si dice, al nocciolo, era un pugnale alla schiena, capito? La lunga storia triste di Giuda. I troppi complimenti, la Bibbia dice fedeli sono le ferite di chi ama, frequenti i baci di chi odia. Allora, quando lusinghiamo, dobbiamo ammettere sinceramente che è solo finzione, va bene? E come i dipendenti del grande capo dell'ufficio, che quando ride, tutti ridono. Quando la barzelletta non gli piace, tutti dicono, insomma, questo è lui. Guarda, infatti Paolo, abbiamo letto Galati 1, 10, dice, io non vado cercando il favore degli uomini, cerco il favore di Dio, non cerco di compiacere gli uomini. E questa è una cosa da approfondire, non compiacere gli uomini. E cosa devi fare con gli uomini? Dagli la verità, dagli Vangelo. E il Vangelo non è quello falso di certe chiese che è sempre uccellini che volano e Dio che li nutre. Porgi l'altra guancia, questa, sì, d'accordo, ma quando è finito di porgere le guance è meglio che do anche il Vangelo questo qua. Però. E il Vangelo offende, anche offende. Un Vangelo che non offende mai è falso. C'è il predicatore che fa tutti contenti. Non è possibile, non ci è riuscito neanche Gesù. Viviamo in un mondo del diavolo, come fai a far contenti tutti? Non è impossibile.
Proverbi 27:6 è quel versetto che hai detto tu, molto importante.
Proverbi 27:6. Quindi Paolo era brutale, però era sincero. Cosa stava dicendo? Non cerco il favore degli uomini. E così non puoi fare carriera in un ufficio. Se tu non baci i piedi del capo ufficio, per modo di dire, se non vai a spazzolare scarpe tutti i giorni, non fai carriera. Nel mondo è così. Per questo che devi servire Dio, non il mondo. È meglio fare il bidello in una scuola, che non devi compiacere a nessuno, basta che i cessi sono puliti, che non fare il direttore con tutte le medaglie attaccate sulla giacca. Il grande direttore che scrive libri, guadagna soldi e visto che macchina parcheggiata fuori, il bidello e viene con la bicicletta, magari. Insomma, noi una cosa che, come Paolo dice, no, non sarei servo di Cristo. Cioè Paolo sta dicendo, non stai servendo Cristo se stai cercando il favore degli uomini. Quindi notiamo nel Vangelo che Gesù non ha fatto mai finta di compiacere alcuno. Non era venuto da compiacitore, era venuto da salvatore. Amen. E non è la stessa cosa. Il salvatore non deve compiacerti, perché a volte perché tu ti possa salvare ti deve dire «Way!». Tu hai un problema di possessione qui, hai un problema di oppressione, hai un problema di egoismo. A volte riceviamo lettere di fratelli e sorelle, io ho commesso adulterio, tu vai a confessare al marito. Oh, op, non si potrebbe 4 Ave Maria e 2 Rosari? No, non si può. Ma nelle chiese morte va bene. Nella Bibbia vai a dire al marito, io ho commesso adulterio. E se quello te lo sei meritato. Va bene, e le sorelle che l'hanno fatto hanno salvato il matrimonio, adesso il marito le ama più di prima. Sì, e anche i mariti che l'hanno fatto. Guarda, andiamo a Proverbi 28:23.
Proverbi 28:23. L'uomo che corregge sarà alla fine più accetto di chi lusinga con la sua lingua. Proverbi 28:23.
Va bene, alla fine gli sei più accetto. Alla fine il marito e la moglie lo perdona. Proverbi 27:5-6, questo abbiamo già meglio riprensione aperta. Abbiamo citato questo?
Sì. Meglio riprensione aperta che amore nascosto. Chi ama ferisce ma rimane fedele. Chi odia dà abbondanza di baci. Proverbi 27:5-6.
Comunque è bellissimo come scrittura. Il compiacitore, ragazzi, troppo spesso il compiacitore non è sincero. E poi si offende quando si scopre, e quindi lo scoprono e lo ripagano con la stessa moneta, ipocrisia. E allora una cosa che Dio ci insegna nella nostra comunità qui, mente locale, è di non sprecare tempo a lusingare nessuno, incoraggiare sì, ma in modo sincero. Va bene? Quando è che è lusinga, adulazione? Quando il complimento è falso. Va bene. Quando dobbiamo essere abbondanti nella lode, lodare gli altri, abbondanti dobbiamo essere, scarsi nelle correzioni. Però quando te fai un complimento alla persona vicina, puoi essere abbondante e dovresti esserlo. Però c'è un piccolo però, che i lusingatori questo non lo sanno. Devi assicurarti che il complimento sia sincero. Va bene? Devi assicurarti che devi prendere qualcosa che sia vero. Come quando a me mi capita a volte di vendere una macchina, a volte in Argentina non riuscivo a vendere una macchina. mi servivano i soldi. Dopo tre settimane, ma signore, sono venuta tanta gente a vedere, gli piace, non lo compra, perché? E Gesù mi ha detto, perché tu sei un bugiardo. Come sono bugiardo? E il signore mi ha detto, sì, perché te gli dici che la macchina è buona, il motore è buono. E ho detto, ma signore, ma come, scusa, come faccio a venderla? Tu, mi hai provato tu a vendere la macchina in cielo? Una macchina usata, certo che a volte non scassume, no? Cioè, quando compro una macchina usata, a me mi dicono che tutto è perfetto, poi la vado a vendere io, dico che non vale niente, come faccio a venderla?
È vero, vero. Comunque la macchina funzionava, era buona, no?
Funzionava, funzionare si può dire. Quello sì. E allora, gli ho detto, come faccio a venderla? Gesù mi ha dato la chiave per vendere le macchine.
Quale è la chiave?
Lo sapevo che Gesù è un venditore di macchine. E la chiave era, perché ho pregato, ho detto, ma chiesto, richiesto, strachiesto, alla fine Gesù mi ha detto, non dire niente. E dice, guarda, provalo, se ti piace lo compri. Ora, se c'ha le gomme nuove, dice, le gomme sono nuove, però guardale, cioè il complimento è vero. Se appena rifatto un motore eccellente, dice, il motore appena rifatto è eccellente, ma se il motore è di seconda mano, che speri che non si rompe mentre il tipo la sta provando, non gli dire, dici, com'è il motore? Lo provi. Ma lei cosa pensa? Guarda, meglio che non te lo dico. Dice, ma lei garantisce? No, qua garantisco niente. Qua. Dice, a volte gli dico, guarda, qua di sicuro c'è solo Dio, guarda. Infatti quando vendo una macchina la prima cosa che dico è guarda non è nuova e non è nuova, se la compra, se la vuole nuova deve pagare il triplo, quadriplo. Sì, sì. E ti dicono sì, certo. Ma da allora vendo senza problemi. Perché? Perché Dio mi benedice. Va bene, quando devo venderla, se vi serve da vendere la macchina, avete problemi, venite qua che Angela ve la vende, ragazzi.
Io no.
Lei
no,
imparato
no.
Tutti i trucchi.
No, di solito non guadagniamo niente, infatti non vendiamo più niente. Infatti, abbiamo provato però. No,
abbiamo provato a comprare delle macchine extra. Per
macchine usate,
qualcosa,
comprare e vendere.
Ma era più la spesa che l'impresa, abbiamo scoperto no. Che non siamo tagliati, niente.
Infatti Deborah ha messo un vito, no more.
Infatti, io compravo qualche macchina in più usata. Che così finanziamo niente, ci abbiamo perso.
È vero.
E basta. Comunque se un'occasione si compra, si spera.
Si prega prima.
Si spera o si prega?
Senti, abbiamo fratelli nel negozio di vendere macchine, forse ci insegnano loro di più.
Sì, speriamo che qualcuno viene qua a darci qualche dritta, perché fino adesso è solo storta. Allora, guarda. Andiamo a Giovanni 3, 20 e 21.
Sì.
Beh, qui parla delle lusinghe.
Giovanni 3, 20 e 21.
Sì, Dora, Proverbi 29 e 5.
Ok.
Così che anche tu non ti annoi, diciamo.
Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Giovanni 3, 20 e 21.
Capito? Ecco, Proverbi 29.
Proverbi 29, 5. L'uomo che lusinga il prossimo gli tende una rete davanti ai piedi.
Caspita.
Proverbi 29, 5.
Cioè, quando ti lusingano, ti stanno mettendo in una trappola.
Wow.
Stanno preparando una fossa che tu ci cada dentro a quattro piedi. Mm-hmm. Hai capito? Disse Shakespeare. Cosa disse Shakespeare? Disse, ascolta, sei Shakespeare. Thou canst to thine own self be true. Thou canst not be false to any man. Questo in inglese è shakespeariano, mm-hmm. Quello del 1500. Traduco io. Se a te stesso sarai sincero, se a te stesso puoi essere sincero, non sarai falso a nessun uomo. In altre parole, la prima persona che tu cerchi di ingannare è te stesso. Capito? Tu cerchi a volte di convincerti. E noi andiamo agli estremi. O ti odi, o io odio me stesso, o io non posso guardarmi allo specchio. E poi c'è l'altro estremo. O io qua, io là. Ti fai più in gamba di quello che in realtà sei. Signore, aiutaci Gesù. Guarda.
Amen.
voglio aprire un altro capitolo, qua posso? Sì. Fratelli, adesso che entriamo nel tempo della fine, Apocalisse 13, prepariamoci a attraversare le cose delle quali la parola di Gesù ci parla in Apocalisse 13, in Matteo 24. Va bene? E cos'è che ci parla Gesù? Matteo 24 ci parla di afflizioni, tribolazioni, persecuzioni, e anche Apocalisse 13, Apocalisse 12, 17, Apocalisse 11, Apocalisse 12, tribolazioni, afflizioni, persecuzioni, il marchio 666. Fratelli, stiamo entrando in quella fase. La pandemia ci ha mostrato come il diavolo ci perseguiterà. La pandemia ci ha dato a tutti un'idea, lockdown, eccetera, no? Sì. Adesso si respira un po', ma credi che il diavolo è andato in vacanza? No. A Rimini?
No.
Vai a Rimini e controlla. Scusate, avete visto il diavolo qui in poltrona a prendere il sole? No, no, quello là sta lavorando, sa che ha poco tempo, ha pochi giorni, perché deve andare al lago di fuoco, deve andare nella sua prigione spirituale, Apocalisse 20 verso 1, prigione del diavolo, e si dà da fare. E noi? Noi non abbiamo tempo per vacanze a Rimini. Allora, la pandemia ci ha dato un esempio, perché fra poco, fratelli, ve lo dico, metteranno delle leggi e metteranno degli obblighi, di cui la siringata è stato un esempio, no? Cose che i cristiani non vorranno, non potranno seguire. E per queste infrazioni la Chiesa mondiale sarà perseguitata anche a morte. Vi saranno sicuramente situazioni in cui nessun fratello vorrà essere insieme a un compiacitore, una doppia faccia. In inglese si dice fifth column, cioè la quinta colonna, in italiano si traduce. Fifth column vuol dire una spia, vuol dire un traditore, no? Se siamo saggi, inizieremo adesso a essere noi stessi di una singola faccia, non doppia faccia, una faccia. Va bene? Allora onorare la nostra parola data, continuare fino in fondo, sì che i fratelli possano contare su di noi in tempo di crisi, ma se in tempo che non ci sono crisi, non si può contare su di te, su di me, quando arrivano le crisi, chi ti vuole intorno? Chi vuole intorno uno con un coltello nascosto dietro la schiena, pronto come Brutus? Cos'è in italiano? Brutus. Anche tu, Bruto, figlio mio. Bruto, si dice. Un Bruto che è pronto a coltellare. Abbiamo visto il documentario su Giulio Cesare. Abbiamo visto un film, infatti. Non so se vale la pena di metterlo sulla radio. Un film storico, fatto molto bene. Cioè, è un documentario fatto in film. E si vede come hanno ucciso Cesare. Questo valente imperatore. E quindi dobbiamo continuare fino in fondo, così che i fratelli possano contare su di noi. Perché se i fratelli non possono contare su di noi, Dio non può contare su di noi. E perché Dio possa contare su di noi nel momento X, bisogna che i fratelli possano contare su di noi. Adesso, subito. E allora, solamente quando noi saremo a quel livello potremo aspettarci lo stesso dagli altri, va bene? Secondo Corinzi 6, mi dà la scrittura 11 a 13. Sì.
La nostra bocca vi ha parlato apertamente, Corinzi. Il nostro cuore si è allargato. Voi non siete allo stretto in noi, ma è il vostro cuore che si è ristretto. Ora, per renderci il contraccambio, parlo come a figli, allargate il cuore anche voi, secondo Corinzi 6, 11 a 13.
Gloria a Dio, vedi Paolo, questo è il vero Papa. Il Papa è quello che ha dei figli spirituali perché lui li ha guidati a Cristo. Va bene, ma Paolo non poteva dire Pietro, l'Apostolo Pietro è mio figlio, no caro, è un fratello, la guida della prima chiesa. Dimmi.
Una domanda ti chiedo.
Siamo
da
arrivati
parte
alla conclusione del messaggio. Va bene, e vorrei dire anche una preghiera.
Da parte di Stefania, che ha scritto un messaggio, adesso sta seguendo, e dice: buongiorno fratello Giuseppe, a volte è complicato discernere quando noi dobbiamo stimare gli altri più di noi stessi?
Beh, quando lo meritano. Non puoi stimare un altro più di te che è un traditore, un Giuda e uno che è un falso fratello. Quello lì lo puoi amare, ma tienilo lontano. Cioè, dai loro frutti riconoscerai chi lo merita. Infatti Gesù, il Signore, non dà a chi ha bisogno, ma dà a chi merita. Lo vediamo in Matteo 25, parabola dei talenti. A chi ha sarà dato in più, a chi non ha sarà tolto quello che credeva di avere.
Sì, questa scrittura che lei sta citando è in Filippesi 2:3, stimare gli altri superiori a se stesso.
Sì.
E qui parla ai fratelli che
sì.
Dice avete un medesimo pensare, un medesimo
sì.
Amore, essendo di un animo solo, un unico sentimento.
Ecco.
E con questi fratelli che sei in perfetta unità, li stimi meglio di te.
Sì, tu per esempio sei sposato, il tuo coniuge lo stimi meglio di te stesso. Ma non lo merita, è un disgraziato, d'accordo, ma la giostra gira e il disgraziato domani sei tu. Comincia ad amare quando lui non lo merita, lui, lei, non lo merita. Quindi la sorella chiede, Stefania, quando devo stimarli più di me? Quando lo meritano. Mm-hmm. Anche i miei figli, quando sgarrano, sì, li stimo, li amo, eccetera, ma quando è il momento della punizione, è la punizione. Non posso dire devo stimarti più di me, allora non ti punisco. No, no, caro. No, se tu sgarri, ci sono punizioni. È così che i bambini crescono. Così che io sono cresciuto, perlomeno. Mm-hmm. Però dopo un po', che i bambini hanno afferrato l'antifona che non la fanno franca, vedrai che crescono. Invece di ribellarsi, crescono. Invece di disubbidire, ubbidiscono. Invece di essere dei marmocchi viziati, diventano dei figli fedeli. Però se una sentenza, dice l'Ecclesiaste, non viene applicata velocemente, il cuore degli uomini è volto al male.
Sì.
Va bene, così Ecclesiaste 8:11. E allora, è una buona domanda, Stefania. È come l'uomo cascato picchiato dai ladroni, un uomo che usciva, fu picchiato dai ladroni, e passò un levita, passò un sacerdote e non lo vollero aiutare. Poi passò un samaritano e lo aiutò. Va bene, perché Gesù racconta questa storia? Perché all'inizio della storia c'è una domanda. E prima della domanda c'era una risposta. Devo fare marcia indietro, devo fare retromarcia. Allora Gesù diceva, ama il tuo prossimo come te stesso. E caspita, adesso io trovo uno sotto un ponte lì che non si lava da 10 anni e lo porto a casa mia, lo amo come me stesso. Giusto?
No.
Sembrerebbe così.
No.
E allora è un tipo preoccupato, come amare come me stesso? Gli dice, ma aspetta un attimo, devo amare il prossimo a me stesso? Fa sì. Domanda, chi è il mio prossimo? Mi aiuti a capire chi è il prossimo? E qui devo riempire la mia casa qua. E allora Gesù gli racconta la storia dell'uomo colpito dai ladroni, ignorato dal levita e dal sacerdote, però aiutato dal samaritano che era un peccatore di Samaria, escluso da Israele. Mentre il sacerdote e il levita hanno tirato diritto tutti i religiosi. E lo ha aiutato e ha salvato la vita. Allora Gesù gli fa la domanda. Secondo te chi è il prossimo di questi tre? E allora la risposta qual è stata? Quello che gli ha mostrato misericordia. Va bene, vai, fai lo stesso. Quindi se c'è un fratello che hai capito che è disposto a dare la vita per te, un fratello che è come Davide e Jonathan, primo libro di Samuele, che Davide amava Jonathan di un amore al di sopra che un uomo ama una donna. Pensa che amore che era questo. Amore divino. Quindi uno così non solo lo ami come te stesso, ma dai la vita per lui. Dai la vita per lui. Ma daresti la vita... Sei chiamato a dare la vita per il tuo prossimo, per un levita, un sacerdote che ti vede mezzo morto e tira diritto?
No.
E no, perché se lo tocco poi sono impuro fino a tutto il giorno. E no, io devo stare santo. Sono più santo di te, fatti in là. Mi segui?
Sì, sì.
Quindi Gesù dice, il tuo prossimo è quello là che merita. Cioè Dio ha amato come se stesso il fedele che ha investito i talenti. Sì, gli ha dato, dice... È stato fedele con 10 talenti, eccoti 10 città. Va bene, Matteo 19, no? e l'altro invece è stato infedele con uno, fa toglieteci quello che ha. E Dio ha amato come se stesso quello là che con un talento l'ha sotterrato? No, non mi sembra. E gli ha tolto tutto. Come fa a amarlo come se stesso? Quindi Dio applica a amare come se stesso il fedele e i suoi talenti. Però quell'altro che era infedele non l'ha amato come se stesso. Il Signore l'ha cacciato fuori. Cacciatolo fuori dove sarà pianto e stridore di denti. Quello là che è arrivato, invitato alle nozze con un vestito inadatto, cioè l'anima sporca, i peccati non pentiti, eccetera, senza ravvedimento, così ha detto, legatelo e cacciatelo fuori, legatelo mani e piedi e buttatelo fuori. Il Signore lo ha amato come se stesso? No! Le vergini senza olio le ha amate come se stesso?
No!
No, è detto, fuori di qua, non vi conosco. Ma come non ci conosce? La chiesa dei giusti giustini, la chiesa migliore del mondo, che c'è l'etichetta fuori con un po' di scotch, Filadelfia c'è scritto. Va bene? Questa c'è una cosa che ho avuto delle liti su questa gente che non lo voleva capire. Amare tutti! Vabbè, amare tutti, ma...
Ma la maggioranza dei cristiani credono che tutti sono miei fratelli, devo aiutare tutti. Non fanno questa differenza.
Però quelli che sono infedeli, vergini senza olio, no. Ci siamo?
Sì.
E allora io vorrei chiudere una preghiera.
Sì, grazie.
Fratelli... Preghiamo?
Sì.
No, dicevo i fratelli alla radio.
Anche io prego.
Anche voi, naturalmente. Fratelli, potete unirvi a me e io a voi. Alleluia. Signore, aiutami a cambiare. Signore, spogliami dall'ipocrisia del mondo. Dimostrarmi ad altri quello che non sono. Migliore di ciò che sono. Più cristiano di come in realtà sono. Aiutami ad essere migliore, più vicino a te, essere più come te. Ma questo sarà possibile, Signore, solo se guardo a te di più, se ti cerco con tutto il cuore, anima ed opere in te. Signore, sono stanco. Stanco del mio cercare, di compiacere coloro i quali dovrei invece dare la tua verità, in amore, ma la tua verità, che piaccia o che non piaccia, non compiacerli, ma dargli la verità, anche cruda, non zuccherata, non preoccuparmi di dover cercare di compiacere loro a tutti i costi. Se il tuo Vangelo non li compiace, Signore, aiutami a non zuccherare niente. Amore sì, tanto amore, ma deve essere il Vangelo, Signore. Tu, Signore, non hai cercato di piacere a tutti i costi. E questo ti è costato la vita. È lo stesso degli apostoli che ti ho preparato e istruito. Addestra anche me come loro, Signore. Mi offro a te, Signore, mi dono a te. Senza cercare di compiacerti ipocritamente, ma così buona nulla come sono. Tu sai che sono buona nulla. Mi offro così, Signore. Sono buona nulla, ma almeno mi offro, Signore. E tu mi farei buona a tutto. E che io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Tu prendi le cose che non sono e le tratti come se fossero. Tu, il tuo amore, il tuo Spirito Santo, ci fa diventare quello che dobbiamo essere. Signore, adesso io ti chiedo, battezzami nel tuo Spirito Santo di forza, di potenza, per avanzare ad essere tuo discepolo, il discepolo che tu mi vuoi, motivo per cui mi hai creato, non per servire il mondo, per servire te. Parlami e guidami per la tua via, in questo complicato sentiero del tempo della fine, nel quale la tua parola è luce e guida. Grazie, Signore. Angelo, mi dai una scrittura, Salmo 119.
Sì. Salmi 119.
Sì, il 105, deve andare 105.
105. La tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Salmi 119, 105.
Proverbi 6, verso 23.
Il precetto è infatti una lampada, l'insegnamento una luce, le correzioni e la disciplina sono la via della vita. Proverbi 6, 23.
Via della vita, Signore. Se vogliamo vivere della Tua vita, Signore, dobbiamo usare il precetto, la Tua parola, Signore, come una lampada avanti a noi. Una lampada al mio piede, al mio sentiero. Amen. Gloria a Dio. Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Salmo 19, verso 14.
Salmo 19, 14. Siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in Tua presenza, o Signore, mia rocca e mio Redentore. Salmo 19, 14.
Amen. Grazie, Angela. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Grazie, Signore. Ascoltiamo Nico Battaglia, Aprirò il cielo.
Se il tuo cuore mi ubbidirà, vedrai, ti benedirò e ti porterò in alto. Se il tuo spirito mi cercherà, vedrai, ti benedirò e ti parlerò per sempre. La presenza mia ti coprirà, il mio sguardo su di te si poserà. Aprirò il cielo e scenderà la pioggia sul tuo viso, splenderà la luce, io sarò davanti al tuo cammino. Vedrai.